interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Luigi.
Ciao Maria Elena.
Ciao carissimo.
Ciao a tutti. Ciao Daniela.
Buongiorno, allora io sono la maestra Daniela, la maestra della quarta C, laggiù c'è la collega che sta andando a fare lezione in Dada con una classe che è a casa. E allora, questa è la classe, non la riuscite a vedere tutta perché sono tanti.
Ciao belli!
Vi raccontiamo come abbiamo incontrato questi libri. Allora, prima di Natale abbiamo iniziato a leggere alcune favole del libretto delle favole di Esopo Re. E poi dopo Natale abbiamo letto insieme a puntate il libro Memorie di un ciliegio. E siamo riusciti a farlo nonostante questa classe sia andata in DAD, quindi abbiamo fatto un po' in presenza, un po' a distanza. E i bambini hanno delle curiosità che adesso uno alla volta chiederanno all'autore.
Benvenuti ai bambini, alle bambine e alle bambone, avete capito a chi mi riferisco oggi. Dicevo, io sono uno scrittore di libri per ragazzi, non so se voi siete abituati a vedere gli scrittori in pelle ossa, in carne e ossa, volevo dire, perché una volta sono entrato in una classe, un bambino mi ha detto: ma sei proprio tu lo scrittore in pelle e ossa? Credo volesse dire in carne e ossa, giusto? Però mi ha anche fatto piacere perché mi sono sentito pronto per la prova bikini, quando mi ha detto che ero in pelle e ossa. Comunque, stavo dicendo, non so se voi siete abituati a vedere gli scrittori in pelle in carne e ossa. Ve lo chiedo perché ho scoperto che ci sono alcuni bambini, alcune bambine, alcune bambone che hanno delle idee strane sugli scrittori. Una volta sono entrato in una prima elementare, c'è qualcuno qui in prima elementare? Fatemi un gesto, no, meno male, meno male. Una volta entro in una prima elementare e proprio nel primo banco dove adesso si trova, come ti chiami?
Isabel.
Proprio dove si trova adesso Isabel, nel primo banco della prima elementare, c'era un bambino che mi guarda con due occhi così, anzi mi guarda così. Allora io cerco di non guardare dalla parte di Isabel, se no mi scappa da ridere, giusto? Guardo di qua, dico: salve, sono Luigi Dalcin, faccio lo scrittore di libri per ragazzi. Poi mi sbaglio, mi giro e c'è ancora lui che dopo 2 o 3 minuti è ancora lì che mi sta guardando così. Allora io non resisto e gli chiedo: senti, ma c'è qualcosa che non va? E lui mi risponde. Allora gli chiedo: senti, ma sei sicuro che va tutto bene? E lui mi risponde: no, c'è qualcosa che non va. Allora gli chiedo: senti, dato che mi stai guardando in quel modo un po' strano, non è che per caso hai qualche curiosità sugli scrittori? Allora scopro che è un bambino timido, perché comincia a fare così. Ma io una domanda ce l'avrei, ma non so se te la posso fare. Dico: certo che me la puoi fare. Lui dice: sì, ma non so se la maestra vuole. Io dico: sì, certo che la maestra vuole. Coraggio, che cosa mi vuoi chiedere? Sapete cosa mi ha chiesto? Mi ha chiesto: ma se tu sei un vero scrittore, come fai ad essere ancora vivo? E quando lui mi ha fatto questa domanda, io ho fatto questa faccia qua. E gli ho detto: come faccio ad essere ancora vivo? E lui fa: credevo che gli scrittori fossero già tutti morti. Ma no, gli scrittori non sono tutti morti. Ci sono degli scrittori che hanno scritto libri 100, 200 anni fa, ovviamente sono già morti, ad esempio Dante è già morto, Manzoni è già morto, ma ci sono degli scrittori che sono ancora vivi. Io ad esempio sono uno scrittore momentaneamente vivo. E allora lui mi fa: ho capito che ci sono degli scrittori vivi e degli scrittori morti, ma tu, dici a me, tu non sei un vero scrittore. Io dico: perché no? Ho scritto ormai 100 libri. Ora, scusate, però voi sareste il mio pubblico, giusto? Allora, se dico che ho scritto 100 libri, dovreste fare, voi soprattutto la vostra maestra, dovreste fare: oh, così, Rifacciamo, rifacciamo. Allora, ma non devo mica spiegarvi tutto io, Allora, lui mi fa: ma tu non sei un vero scrittore? Dico: perché no? Ho scritto ormai 100 libri. Ok, vabbè, sembra un po' preparato.
Sentiamo anche il suono, il sonoro.
Rifate. Rifacciamo allora, ma che... Oh! Ma che rifacciamo, che sembra fatto apposta, rifacciamo. Allora, lui mi fa: ho capito che... ho, cap- ho capito che lui mi fa, ma tu non sei un vero scrittore. Dico, perché no? Ho scritto ormai 100 libri. Vai. Rifacciamo allora, rifacciamo, che sembra fatto apposta, rifacciamo. Allora, lui mi fa, ma tu non sei un vero scrittore. Dico, perché no? Ho scritto ormai 100 libri. Vai. Aspetta, rifate. Ho scritto ormai 100 libri. Continuate. E lui dice, sì, ho capito che hai scritto 100 libri, ma i veri scrittori, dice lui, devono avere la barba bianca, lunga. E lui credeva che gli scrittori o fossero già morti, oppure fossero vecchi, vecchissimi, avessero più di 1000 anni, e che invece di vivere in una casa normale, credeva che gli scrittori vivessero in una soffitta tutta buia, polverosa, piena di centinaia di migliaia di libri, ma non belli come i nostri, libri tutti polverosi, ammuffiti. E lui credeva che lo scrittore stesse lì e che tra la sua barba e i suoi libri ormai si fosse formata una ragnatela tutta piena di ragni. Fate finta di provare schifo, fate bleh, piena di ragni. Piena di scorpioni, piena di scarafaggi, piena di topi, piena di pipistrelli. Come che bello, che schifo. Invece di usare le penne che usiamo noi, lui credeva che lo scrittore usasse, sapete, quella piuma che si intinge nell'inchiostro. Poi lo scrittore scrive su dei libroni enormi così, e ogni volta che deve girare pagina esce una nuvola di polvere che fa così. Lo scrittore la respira e poi comincia a tossire così. Insomma, poi si appoggia così sulla sua scrivania e sente che sotto la sua mano, purtroppo, c'è qualcosa che fa cric. Lo scrittore guarda e si accorge che con la mano ha schiacciato uno scarafaggio. Poi guarda lo scarafaggio che ha schiacciato e dice, ma io in fondo sono un vero scrittore, forse un giorno dovrò descrivere il gusto di uno scarafaggio. Io ho spiegato a questi bambini che gli scrittori non sono così, eh? Gli scrittori sono persone come tutte le altre. Io vivo in una casa normale, mangio la pizza, faccio le stesse cose che fate voi, che fanno i vostri genitori. L'unica differenza è che invece di fare un lavoro come gli altri, il mio lavoro è quello di inventare le storie e poi di scriverle. Ma non le scrivo direttamente sul libro, come pensano i bambini di prima elementare. Ha, 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 fate anche voi così. Ha, ha. Le scrivo prima su un quaderno di brutta copia. Come mai la storia, prima che diventi un libro, la scrivo su un quaderno di brutta copia? Sentiamo.
Allora, intanto che scrivi in brutta copia, se vedi che non va bene la storia, la puoi riscrivere, e così non devi riscrivere quella storia. Puoi migliorarla, ecco.
Cioè, tu vuoi dire che quando io scrivo le storie faccio degli errori? Questo sta insinuando?
No!
Allora, quando scrivo delle storie io faccio degli errori, ecco, l'ho detto. Perché è normale fare degli errori, anche fare degli errori di ortografia. È normale, magari stiamo scrivendo una parola, intanto stiamo pensando a quella dopo, ci scappa una doppia, un accento, un apostrofo, ma non, questo è normale, può succedere, ma non deve succedere che consegniamo un testo con un errore che conosciamo e che potevamo correggere, eh? Questo no, eh? Allora, io che sono più furbo, la storia la scrivo su un quaderno di brutta copia, così poi la rileggo e la correggo, poi la rileggo e la correggo, poi la rileggo e la correggo, poi la rileggo e la correggo. Ok? Anche voi, quando dovete consegnare un testo alla vostra maestra, rileggetelo, è da furbi, perché non solo avete la soddisfazione di essere stati voi a trovare i vostri errori e a correggerli senza che ve lo dica qualcun altro. Tanto siete già in quarto, ormai li conoscete gli errori, eh? Quindi anch'io Invece di consegnare il testo con degli errori al mio editore, vi immaginate se poi venisse pubblicato un testo in un libro con degli errori per dei bambini che stanno facendo il massimo degli sforzi per non fare errori e la vostra maestra vi corregge gli errori proprio perché voi non li facciate più e poi c'è un adulto che fa un libro con degli errori di ortografia. Beh, ma che fiducia possiamo avere di questo adulto? Allora io che sono più furbo, la storia la scrivo sul quaderno di brutta copia. Ok? È proprio come hai detto tu. Hai detto che ti chiamavi?
Mi chiamo Alberto.
Ti chiamavi Alberto, adesso come ti chiami?
Alberto.
Sempre Alberto, bene, bene Alberto. Grazie mille, hai dato la risposta giusta.
Allora, bene. Ti dico la mia domanda. In quale luogo...
Aspetta, Alberto. Alberto, volevo finire di spiegarti qual è il mio mestiere, sai, okay, che così togliamo tutte le domande che riguardano il mio mestiere. Una volta che ho finito di scrivere la storia sul quaderno di brutta copia e ho tolto tutti gli errori, è venuto il momento di ricopiarla al computer e poi di spedirla a un signore che si chiama editore. L'editore legge la mia storia che gli è piaciuta e se gli piace la fa diventare un libro. Chiama un illustratore che fa le illustrazioni, ma non le fa direttamente sul libro come pensano i bambini di prima elementare. Ha, ha, ha. Fate anche voi così. Va bene, basta così. Li fa su un foglio di carta, poi li colora, poi questo è il trucco, l'editore fotografa i disegni e li mette dentro il computer dell'editore. Così dentro il computer dell'editore c'è sia la storia che ho scritto io con le parole, sia i disegni. E collegato al computer dell'editore c'è una stampante grande, industriale, che stampa 10.000 fogli di qua e di qua, 10.000 fogli di qua e di qua. Poi c'è una stampante speciale che stampa le copertine sul cartone, una, due, mille, 10.000 copertine. Poi c'è una macchina che piega il cartone, un'altra che ci infila dentro tutti i fogli in ordine, una macchina che li incolla qui e alla fine, signore e signori, viene fuori...
Il libro!
Un applauso al libro, vai, vai e vai. Un applauso al libro. A quel punto l'editore, che ha tanti libri tutti uguali, li spedisce alle librerie, che è il posto dove noi possiamo andare a comprare i libri. Oppure alle biblioteche, che è il posto dove noi possiamo andare e senza spendere neanche un centesimo possiamo prendere i libri che vogliamo, gratis, li possiamo leggere, gratis, però poi li dobbiamo restituire perché i libri della biblioteca sono libri di tutti, sono libri nostri ma anche degli altri, e allora se li restituiamo diamo la possibilità agli altri bambini di poter leggere i libri che ci sono piaciuti. D'accordo? Quindi il mio lavoro è quello di inventare le storie e poi di scriverle. Poi c'è un illustratore che fa le illustrazioni, poi c'è un editore che stampa il libro e lo manda a tutte le librerie, a tutte le biblioteche, poi c'è un libraio che vende i libri o un bibliotecario che li presta. Avete capito quindi qual è il mio lavoro? Allora, sentiamo le domande dei bambini.
Allora, ormai che c'è qui Alberto, faccio iniziare lui.
Bene. Allora, in quale luogo in particolare trovi ispirazione per scrivere?
Ci vuole l'ispirazione per scrivere. L'ispirazione non viene quando vogliamo noi, viene quando vuole lei. Non so se vi è mai capitato che in classe la maestra vi dà un compito, un tema, qualcosa da scrivere, una consegna, e in quel momento lì non vi viene in mente niente. Poi mentre tornate a casa vi viene in mente qualcosa di geniale, poi è troppo tardi. Ecco, le idee ci vengono non quando vogliamo noi, ma quando vogliono loro. Però possiamo fare delle cose che aiutano le idee a venirci in mente. Ad esempio, stare in un posto dove stiamo bene. Se dobbiamo scrivere un testo mentre stiamo a casa e abbiamo la televisione accesa e c'è rumore e c'è continuamente qualcuno che ci disturba, è più difficile che ci vengano le idee rispetto a se stiamo magari in silenzio con la televisione spenta e magari chiusi nella nostra camera, dove nessuno ci viene a disturbare in quel momento. Quando dovete scrivere, ad esempio, a casa, potete dire alla mamma, al papà, ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, guarda che adesso devo inventare una storia, la devo inventare che bene, verrà fuori una storia straordinaria, dopo te la racconto, però adesso lasciami tranquillo, in modo che io possa inventare la storia. Una cosa che ci aiuta a inventare le storie è il silenzio. E un luogo dove c'è molto silenzio è, ad esempio, la natura. Voi siete in un territorio molto bello, che è quello del Friuli Venezia Giulia. E ci sono delle montagne, ci sono dei boschi. A me quello, ad esempio, è un luogo che mi ispira molto, andare in mezzo alla natura. E quindi è una cosa, ovviamente quando c'è freddo non si può, però quando viene la primavera, magari dovete scrivere una storia, potete uscire in giardino, potete prendere la bici, andare un po' lontano e vedrete che questo vi aiuta. È più facile scrivere, inventare una storia in mezzo ad un bosco piuttosto che in mezzo al traffico con le macchine che suonano il clacson e un vigile che ti sta mettendo la multa.
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.